Buonasera e benvenuti alla conference call per commentare i risultati del primo quarter 2016 di Fila SPA. Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Prego la parola al dottor Massimo Candela, amministratore delegato di Fila SPA.
Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Bene, noi siamo qua oggi a commentare un primo quarter che direi è andato in modo piuttosto positivo, direi in linea con le crescite. Ormai noi stiamo vivendo da diversi quarter consecutivi, quindi con crescite a doppia cifra. Ovviamente parlo di perimetro costante. La cosa più significativa è che, come sempre, la crescita a doppia cifra prescinde da quelli che sono gli andamenti valutari e confermiamo inoltre che la crescita invece dell'EBITDA è più che proporzionale alla crescita del fatturato. Un altro elemento estremamente positivo è che la crescita a doppia cifra riguarda in modo indifferenziato tutte le aree del mondo. Ovviamente ci sono delle aree come l'India dove la crescita è veramente importante, sostenuta. Ci sono altre aree del mondo come l'Europa, il Nord e il Sud America, dove la crescita invece continua a essere a doppia cifra perché Fila continua a, come dire, a irrobustirsi rispetto alla concorrenza in un mercato sostanzialmente flat, anche se è vero che negli ultimi mesi stiamo notando invece una domanda che comincia a crescere, soprattutto nell'area del colore, per questo fenomeno denominato art therapy, che effettivamente stiamo notando comincia a dare, come dire, dei segnali di consumi piuttosto rilevanti a livello mondiale. A questo aspetto direi che per Fila si sta aggiungendo di riflesso un'immagine molto positiva a seguito dell'acquisizione dell'inglese Dale & Rowney, che stand-alone sta comunque performando bene, anche meglio delle previsioni, ma direi che il mercato, quindi i nostri clienti, sembrano apprezzare molto questo indirizzo strategico, lo condividono, lo ritengono anticipatore rispetto a quello che sarà un trend del mercato futuro. E quindi noi stiamo assistendo a diverse scelte di campo che i clienti stanno facendo, per cui riteniamo che nei prossimi mesi, nei prossimi trimestri, la crescita continuerà a essere piuttosto sostenuta, perché io ritengo che a livello strategico stiamo, come dire, mettendo un po' di distanza fra noi e i concorrenti principali. Per cui, per concludere, un ottimo primo trimestre e una buona positività sui mesi a venire. Stefano, penso tu sia presente alla conference, magari se vuoi dare dei dati più precisi che credo sostanzino quello che io ho anticipato.
Ottimo, grazie Massimo. Allora, buonasera a tutti. Vi invito ad andare a pagina 4 della presentazione. Dunque, i ricavi del primo trimestre 2016 sono pari a 82,9 milioni, con una crescita del 45,2% rispetto ai ricavi del primo trimestre 2015. Ovviamente è importante analizzare questo dato a livello organico. Noi abbiamo due effetti importanti, che è l'effetto M&A dovuto all'inclusione nel perimetro del primo quarter del gruppo Dale e di Redfin, che non erano presenti nel primo quarter dell'anno scorso. Questo effetto M&A è pari a 21 milioni,3 di euro. 10 milioni e 7 di ricavi per Graffine e 10,6 milioni di euro di ricavi per, per il gruppo Daler. Ed è importante anche analizzare l'effetto, scorporare l'effetto FX cambi sull'effetto FX del primo quarter rispetto all'anno precedente. È un effetto negativo pari circa a 2,4 milioni di euro, dovuto principalmente alla svalutazione del peso messicano, ma anche di altre valute del centro Sud America, quale il peso argentino e quello cileno. Depurando quindi l'incremento del fatturato lordo da questi due effetti, la crescita organica risulta pari al 12,1%, equivalente a 6,8 milioni di euro. Come accennava anche Massimo precedentemente, la crescita è avvenuta in tutte le aree del gruppo, particolarmente nel centro Sud America, dove come crescita abbiamo avuto circa il 26% di crescita rispetto organica rispetto all'anno precedente, equivalente a 2,8 milioni di euro, prevalentemente sul Messico, ma anche sull'Argentina e in parte minore il Cile e il Brasile. Altra crescita rilevante, pari al 9% rispetto all'anno precedente, si è rilevata sull'Eurozone. La crescita è stata del 9%, pari a 2,8 milioni di euro, in prevalenza Fila, ma anche la società francese, Scandinavia, e anche la Russia ha avuto un'ottima ripresa di fatturato, quindi è un po' in tutte le zone dell'Eurozone. La crescita organica è stata anche dell'8% nel Nord America, il dato è riferito prevalentemente agli Stati Uniti, dove la crescita è stata organica pari a 1,2 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. A livello di prodotti notiamo una crescita dell'11,5% nell'area delle matite. Parlo prevalentemente dei pastelli legno in fila negli Stati Uniti e nel Messico. Una crescita anche sostanziosa si è avuta nella famiglia degli altri strumenti creativi, pari all'11%, prevalentemente sulle famiglie pennarelli, acquarelli, gessetti e colle. Tutto è stato in parte mitigato da una decrescita sull'area dei prodotti ufficio industriali, mi riferisco prevalentemente alle penne a sfera sull'Italia e marcatori Writing Mark negli Stati Uniti. Sono entrambi prodotti non strategici per il gruppo, come più volte abbiamo sottolineato, poi magari Massimo può spiegare meglio, ma sulla ovviamente c'è una spinta competitiva abbastanza forte sulle penne a sfera, stanno entrando molti competitor, non è un'area di particolare core per il gruppo, anzi non è assolutamente core per il gruppo Fila, e quindi diciamo questo decremento è dovuto un po' a questi motivi. A livello di area geografica ovviamente vedete nei grafici sottostanti come l'inserimento dell'India comporti un peso sempre crescente sulla parte dell'area asiatica. L'India, sottolineo, ovviamente non era presente nel quarter precedente, comunque sul fatturato ha avuto una crescita double digit rilevante. Se andate a pagina 5 possiamo analizzare invece i dati relativi alla adjusted EBITDA. È importante sottolineare che essendo un'attività di M&A, un'attività costante praticamente nel gruppo Fila, su questo quarter potete vedere che abbiamo circa un peso di 1,7 milioni di oneri straordinari, sono tutti riferiti all'operazione Daler, quindi questo è il primo aspetto da analizzare. Quindi normalizzando l'EBITDA da questi oneri straordinari, l'EBITDA adjusted del primo trimestre risulta pari a 11,9 milioni con una crescita del 39,4% rispetto all'EBITDA di 8,5 milioni del trimestre dell'anno precedente. Ovviamente anche sull'EBITDA bisogna analizzare quanto è di questo 39,4% organico, in quanto abbiamo ovviamente l'effetto M&A al pari del fatturato della società indiana e del gruppo Daler. Insieme l'EBITDA di Breakfine è stato pari a circa 1.8 milioni di euro, l'EBITDA di Daler a 0,4 milioni di euro, quindi depurando questo effetto ed un effetto negativo sui cambi di circa 200 mila euro, la crescita organica risulta pari al 15.8%, pari a 1.3 milioni. Come accennava Massimo in precedenza, è una crescita sempre più che proporzionale a quella del fatturato dovuto al fatto di una leva operativa di circa 35%. E magari un cenno solo a questo effetto cambi, è successo rispetto al è sempre un effetto cambi limitato perché non impatti i trend storici dell'EBITDA, però abbiamo avuto una forte svalutazione sul peso messicano del circa 13%, compensato in parte da una da una svalutazione del renminbi. Ovviamente essendo lunghi in pesos, essendo avendo solo costi in renminbi, la svalutazione del 3% ha in parte mitigato la svalutazione a livello di marginalità del peso messicano. Anche a livello di EBITDA potete vedere dalle torte rappresentate come il peso dell'India, dell'Asia, quindi diventi preponderante rispetto all'anno precedente. Passando a pagina 6 della presentazione, possiamo analizzare che il risultato netto è cresciuto del 7.9% rispetto all'anno precedente, passando da 4 milioni a 4.3 milioni. Ovviamente anche a livello di risultato netto bisogna tener conto delle normalizzazioni in precedenza citate, quindi delle M&A all'ordo, al netto dell'effetto fiscale, ma è importante sottolineare anche altri due effetti che abbiamo avuto in questo trimestre non ricorrenti. Abbiamo un effetto positivo cash derivante dalla copertura all'acquisto a termine di valuta di GBP che avevamo fatto per l'acquisto di Allen Rane, questo ha portato un beneficio di circa 750 mila euro ed è stato compensato da costi per non monetari, ovviamente valutativi, sull'adeguamento del valutativo del finanziamento erogato da Fila alla società inglese in GBP. All'acquisizione noi avevamo tirato debito per l'acquisizione, in parte erogato il debito alla società inglese in sostituzione del debito preesistente, Fila ha erogato debito in GBP e il GBP si è svalutato dal 3 febbraio al 31 marzo, comportando questa posta puramente valutativa di 3,9 milioni, l'effetto netto è circa 3 milioni. Apro una parentesi, magari anticipando qualche domanda, ma è ovviamente la non copertura di questa parte di finanziamento è dovuta al fatto che tutti questi finanziamenti intercompany in realtà verranno capitalizzati e quindi non saranno più finanziamenti, quindi questo ha comportato la decisione di non coprirsi e tenersi in pancia per quest'anno questa parte di effetto negativo, non monetario, puramente però valutativo. A livello di posizione finanziaria netta, la posizione finanziaria netta il debito è aumentato, il debito netto di 127 milioni rispetto al 31 dicembre 2015, passando da 38 milioni e 7 a 166 milioni appunto 3 di euro. Ovviamente grande parte di questo incremento è dovuto al consolidamento della posizione finanziaria netta del gruppo Daler, pari a 86.8 milioni di euro. Gli altri effetti sono dovuti a un assorbimento di cassa operativo pari a 23 milioni, dato dagli 8,7 milioni di euro compensati da un assorbimento di circolante pari a 31,7 milioni. Ricordate che questa è la fase in cui Fila, per stagionalità, ha un assorbimento di circolante, quindi è normale e leggermente è migliore rispetto al primo trimestre comunque dell'anno precedente. Poi abbiamo avuto esborsi per circa di 2 milioni per gli investimenti operativi. 16.8 milioni di euro sono riferiti all'acquisto delle azioni di Dahlerra, del gruppo Dahler. Abbiamo avuto un cash out pari a 1 milione circa di interessi passivi, compensati da un effetto cambi positivo di 1 milione e 4. Se ricordate, abbiamo parlato sul fatturato dell'effetto, anche a livello di EBITDA, dell'effetto svalutativo avuto sul peso e sul renminbi. Entrambe le aree geografiche sono indebitate, quindi questo comporta un effetto negativo a livello economico, ma positivo a livello di PFN. Ecco, io ho terminato la mia parte, siamo pronti per eventuali domande che voleste farci.
Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Abbiamo una domanda, prego la parola a Alessandro Cecchini, Equita.
Buonasera a tutti, avrei qualche domanda. La prima è riguardo, se ci potreste dare qualche indicazione riguardo al secondo quarter in termini di crescita organica del fatturato. Il primo quarter è stato molto forte, a circa 12%, volevo un po' capire qual è il vostro feeling sul proseguo d'anno. La mia seconda domanda invece riguarda Dahler, volevo un po' capire un po' meglio che crescita sta avendo stand alone. Avete detto che sta andando bene, quindi volevo un po' capire che tipo di crescita sta vivendo la società e se a che punto siamo in termini di del processo di integrazione, quindi capire un po' meglio quale tipo di processo sta avendo, se ci sono le complessità aggiuntive o dei benefici da questa tipologia di integrazione. La mia terza domanda infine è su l'Italia. Il 2015, se non ricordo male, aveva beneficiato da un forte aumento di market share. Volevo capire se tale dinamica si sta vivendo anche nel 2016, e infine sull'M&A volevo un po' capire che tipo di target state analizzando per accrescere, diciamo, il vostro posizionamento competitivo. Grazie.
Massimo Candela. Stefano, potresti, più o meno non ho numeri di testa di Dahler consolidata da Prime. Il primo quarter del 2016, il primo quarter del 2015, tu hai dei numeri precisi?
No, allora non sono numeri che io ho consolidato, quindi ovviamente non sono numeri che posso attestare la struttura del quarter, però avevamo visto a livello informale che rispetto ai dati del primo quarter dell'anno scorso c'era una crescita double digit praticamente sul fatturato, se ricordo bene.
Adesso non ricordo, mi piace fare un dibattito aperto, io ricordo una crescita dell'8% sull'anno scorso del fatturato e una crescita double digit dell'EBITDA, ma senza per questo stappare bottiglie di champagne, perché l'EBITDA comunque ha una base piuttosto bassa, quindi la crescita double digit, certo, sempre meglio averla, ma non è che non stiamo parlando di qualcosa che ci cambi la vita. Per quanto riguarda, adesso parto dalla seconda domanda, Alessandro, visto che ti ho chiesto a che punto siamo col processo di integrazione. Guarda, il processo di integrazione praticamente non è nemmeno iniziato da un punto di vista numerico, ma è stata una scelta nostra, perché noi ci aspettiamo, in tempi piuttosto rapidi, di riuscire a realizzare un'acquisizione che io definisco capolavoro, e siccome questa, intanto che non l'abbiamo portata a casa, ha un impatto importante su certe scelte strategiche che riguardano Dahler, abbiamo ritenuto stupido fare delle scelte che poi noi dovremmo rivedere magari nel giro di poche settimane. Quindi abbiamo preferito stare fermi, vedere che cosa succede e se riusciremo a portare a casa questa operazione sarà ancora più facile, decisamente più facile, generare valore da Dahler. L'unica cosa, ma devo dire che come dire, fa quasi sorridere, è che noi stiamo già scontando invece un effetto molto positivo, non positivo, molto positivo, ma che vedremo nei numeri nei prossimi mesi,
per questa integrazione della distribuzione fra il colore, diciamo, per gli hobby e per il fine art, e il colore per la scuola, perché posso dirti che la quasi totalità dei clienti di Daler sta inserendo i nostri prodotti, per cui noi abbiamo una proiezione per la seconda parte del 2016 migliore rispetto a quello che noi avevamo budgettato, perché devo dire che c'è grandissimo interesse. Per quanto riguarda Daler standalone, io penso che stia beneficiando, quindi noi abbiamo poco merito dal fatto che ci sia una crescita dell'8%, io penso che Daler stia beneficiando di questo trend che c'è un po' a livello mondiale di questa art therapy, cioè in questo momento come reazione a questo sviluppo digitale quasi eccessivo che c'è stato nella nostra vita quotidiana, c'è tantissima gente che sta scoprendo le attività manuali e fra queste il colorare, per cui ci sono degli incrementi dei consumi, tant'è che Daler è un po' in crisi nel consegnare, nel dare un tasso di servizio accettabile, perché c'è una domanda un po' più forte delle previsioni. Quindi questo noi possiamo, come dire, essere stati bravi a investire nel settore, però Daler standalone in questo momento ha beneficiato ben poco del nostro intervento. Abbiamo trovato una società che performerà per come abbiamo dichiarato al momento dell'acquisizione e probabilmente performerà anche meglio. Abbiamo trovato una società, quindi non ci sono sorprese da un punto di vista strategico. Abbiamo più problemi operativi di quello che immaginavamo, perché l'azienda, secondo me, da un punto di vista dell'execution era proprio mal gestita. Quindi abbiamo bisogno di fare interventi non di carattere strategico, ma proprio di sistemazione dei processi, di come vengono prese le decisioni, di come vengono fatti i prezzi, di come vengono gestiti i clienti, perché abbiamo trovato diversi errori. Però dal punto di vista strategico noi confermiamo in pieno la bontà dell'operazione e i risultati che ci siamo aspettati. Per quanto riguarda invece la prima domanda, se non ricordo male, hai chiesto se ho risposto ad Daler.
Sì, perfetto, grazie.
Ecco, per quanto riguarda la tua prima domanda, cioè che cosa ci aspettiamo? Allora, guarda, noi abbiamo avuto un primo trimestre migliore delle previsioni, però siccome tu sei un nostro affezionato... La nostra affettata controparte, ti ricorderai che l'anno scorso dicevamo che avremmo potuto andare meglio se avessimo consegnato tutti gli ordini che avevamo. Ecco, noi come l'anno scorso abbiamo alzato il magazzino, è chiaro che quest'anno abbiamo un tasso di servizio ottimale, quindi è ovvio che abbiamo una crescita superiore, decisamente superiore all'anno scorso, anzi direi sorprendentemente superiore, dopo un anno eccezionale come l'anno scorso. Quindi in realtà non è un numero così inatteso. Teoricamente poi noi dall'anno scorso, a partire da giugno, abbiamo consegnato bene, quindi magari questa cerchetta potrebbe ridursi. C'è però questo effetto che noi non potevamo quantificare ancora, o abbiamo quantificato solo in parte, e cioè di questa accoglienza incredibilmente positiva da parte della clientela, della nostra di Daler. Questo probabilmente ci darà qualche sorpresa positiva per i restanti mesi del 2016, per cui io in questo momento, se dovessi fare una mia previsione, prevedo un anno un po' migliore rispetto alle aspettative che ce l'avamo fatti. Per quanto riguarda il mercato italiano, anche questa è una sorpresa, abbiamo anche qui una crescita a doppia cifra, perché anche qui si sommano i due effetti, quello della nostra conquista di quote di mercato al fatto che il mercato ha letto molto bene il nostro, investimento serio nell'asset class. Cioè, quando avevamo acquistato l'IRA e mai neri, ci avevano detto, vabbè, ma avete acquistato due gnomi, e anzi rischiate, come dire, di imbarbarirli un po', per cui il mercato era un po' scettico. Adesso abbiamo preso un leader importante e quindi il mercato ha detto, beh no, loro stanno facendo le cose serie, poi Daller è un'azienda che può essere gestita molto meglio e quindi ci stanno dando fiducia in questo momento in modo piuttosto rilevante e quindi anche l'Italia potrebbe avere un anno particolarmente positivo. Ripeto, il primo quarter dell'Italia, adesso a memoria non ricordo in precisione, ma è credo che sia a doppia cifra la crescita del primo quarter. Se non è le tre cifre,
no, non fino a massimo. Okay,
come scusami?
Vicino alla doppia cifra.
Non ho capito, Stefano.
Siamo vicino alla doppia cifra.
Sì, mi ricordo una cosa del genere, comunque un numero eccellente per l'Italia. Qualcosa più che eccellente.
Ecco.
Per quanto riguarda invece. Sì.
No, è solo che magari, non so se volevi parlare delle quote di mercato, forse l'ho interrotto io, perché avevamo il dottor Frova, direttore marketing di Fila, che poteva anche dare qualche...
Sì, grazie, grazie.
Di mercato.
Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, con riferimento al mercato italiano, a cui Massimo stava accennando, io ho dei dati sull'anno terminante a fine marzo, quindi paragonando fine marzo 2016 rispetto a fine marzo 2015, la nostra quota di mercato sull'area del colore, che per precisione sui dati rilevati la fonte GFK rileva pastelli colorati, pennarelli e pastelli a cera, la nostra quota passa da un 56% a un 57,6%. Quindi direi importante quello che vi vorrei significare, che il follower, di cui non posso dire il nome, il follower ha una quota di mercato dell'8%, quindi abbiamo una notevole distanza. Se andiamo a analizzare in maniera più precisa due famiglie per noi fondamentali sono i pastelli e i pennarelli, per quanto riguarda i pastelli la nostra quota passa dal 59,8% al 62,3% sempre a valore e per quanto riguarda i pennarelli dal 50,1% al 51,4%. L'altro elemento interessante che riprende un po' quello che diceva Massimo, che secondo me è molto importante dal punto di vista dei consumi, è che sono tutti mercati in crescita, perché considerate che il mercato sul totale delle categorie dei prodotti, adesso parlo in generale dello stationery, cresce del 4,1%, quindi è un mercato che sta performando bene. Il mercato del colore cresce del 3%, il mercato dei pastelli, questo è molto importante, cresce del 3,9%, quindi è un mercato che si sta performando bene in termini di consumo.
Questo era almeno 10 anni che noi non lo vedevamo.
Ci siamo contenti.
Piero, è vero che era almeno 10 anni che non vedevamo questa crescita del mercato?
Sicuramente forse 10 no, ma negli ultimi anni è stato un mercato sicuramente debole. Sono convinto, come hai detto bene tu, che questo fenomeno dell'art therapy, che in questo momento è molto di moda, ma io credo che rimarrà qualcosa, forse non questo boom, ma rimarrà sicuramente qualcosa, ha dato un notevole impulso ed è interessante perché è un fenomeno internazionale, quindi sono convinto che questo sia molto positivo. Sicuramente è un mercato che sembra essere decisamente più frizzante rispetto agli anni scorsi, questo non può che renderci felici.
Guarda, adesso non faccio nomi, ma c'è un'azienda quotata a nostra concorrente francese nella scrittura, ho visto il primo quarter annunciato un più uno, quindi è chiaro che la scrittura in questo momento sta proprio divaricandosi rispetto all'andamento del colore, io sono ben felice di aver investito nel colore in questi anni.
Ok, grazie.
Ale, ovviamente, viste le quote di mercato, non credo che si potrà andare avanti a crescere a doppia cifra in eterno. Però spero che tu sarai ancora un po' invecchiato, perché sei giovane e continueremo a raccontarti di crescita.
Va bene, perfetto. Grazie.
Al momento non ci sono altre domande. Abbiamo adesso due domande. Prego la parola a Walter Guagnano, Amber Capital.
Sì, buongiorno, sono Giorgio Martorelli. Innanzitutto complimenti per i risultati, unesimo trimestre molto forte. Ci siamo collegati un po' tardi, non so se avete dato qualche disclosure in più sull'andamento del mercato indiano in particolare E poi ho visto Centro America, Sud America molto forte, e, capire un po' come va quell'economia, perché il mercato è un po' preoccupato, è vero che il vostro business è abbastanza slegato dai trend economici dei vari quarter, è un mercato potenzialmente gigantesco, che tipo di view avete, se c'è possibilità di accelerare ulteriormente, so che siete molto forti in Messico, ma ci sono altre regioni particolarmente interessanti, avere un po' una view su quei mercati per capire dove stanno andando, cosa vi aspettate. E poi interessante il commento che avete fatto su Dahler, sulla cross-selling, non ho ben capito esattamente quanto potrebbe essere l'impatto, o se già ne avete un'idea, sull'anno che si chiude, il 2016, in termini di vendite di fila, dei vecchi prodotti fila sui nuovi clienti di Dahler. Grazie.
Grazie Giorgio. Stefano, puoi rispondere tu con le tempo alla prima parte delle domande quantitative, poi io devo dare due dettagli a.
Sì, allora, a livello di l'India è cresciuta double digit sia a livello di fatturato che a livello di EBITDA, quindi molto forte sul fatturato, circa un 20% è cresciuto sul fatturato e circa un 15% sull'EBITDA.
Guadagnando quota di mercato, o il mercato che cresce così?
La stima mediana del mercato è che cresca del 15%. Il mercato a noi risulta che cresca fra il 12 e il 15%. Quindi la crescita del 20% ovviamente è a favore delle quote di mercato. Posso dirti che cioè la società è cappata dal fatto che sta rincorrendo la domanda, quindi ha anche degli investimenti da mettere in vista. Cioè, se dovessi sbilanciarmi, mentre la crescita del PIL in Italia prima o poi è destinata a rallentare, la crescita di fila in India in questo momento è lontanissima dal fermarsi.
Va bene.
A livello di Sud America, se ho capito bene la domanda, ovviamente la crescita più importante è stata in Messico, ma non solo, perché è cresciuta, tutti i paesi sono cresciuti, è cresciuto il Cile, double digit, l'Argentina, però l'Argentina diciamo una crescita anche un po' drogata anche da un effetto inflattivo, perché ovviamente ha una componente dei prezzi molto alta, ma anche la società brasiliana è cresciuta rispetto all'anno precedente in double digit, quindi sono tutte cresciute in maniera abbastanza forte.
Allora, ho due commenti da fare alle domande di Giorgio, e sono questi. Il Sud America, comprendendo anche il Messico, certamente sono mercati enormi, però a parte il Messico noi abbiamo una posizione relativa abbastanza debole. Adesso ci siamo fatto per Argentina e Cile, dove andiamo molto bene, abbiamo anche delle quote rilevanti. L'altro grande mercato è il Brasile, noi lì devo dire abbiamo due linee Maginot da superare, perché è il primo mercato al mondo per la Faber ed è anche il primo mercato al mondo per il colore di BIC. Quindi, c'è da dire che non essendo per loro, non essendo soprattutto per Vicky il core business, Fabri ovviamente è un'azienda che sta un po', come dire, non ha le idee chiarissime, noi stiamo crescendo molto, potrebbe darci un vantaggio significativo un'operazione straordinaria che stiamo guardando, perché visto che insomma, noi ci abbiamo lavorato molto, e questa è un'azienda che in Sud America ha una posizione importante e quindi dall'integrazione verrebbero fuori delle sinergie. Il problema è che questa operazione non si è ancora conclusa, quindi diciamo che se mi rifai la stessa domanda, magari fra qualche giorno posso essere più preciso. Per quanto riguarda invece il cross-selling di Dahler, allora noi avevamo messo a business plan il primo paese in termini di importanza, l'Inghilterra, dove io confermo che pienamente che avremo delle sinergie importanti per quanto riguarda le vendite di fila, e dagli incontri che noi abbiamo con i clienti tutto questo sta accadendo. Un paese invece dove siamo assolutamente sorpresi in positivo sono gli Stati Uniti, perché lì i clienti hanno reagito a una velocità che non ci aspettavamo. Cioè noi negli Stati Uniti si lavora normalmente a inserimenti, quindi tante volte quando presenti un prodotto può passare anche un anno prima che il prodotto venga inserito sugli scaffali o nei cataloghi, per cui le vendite poi scattano con 12-18 mesi. Ecco, invece fra febbraio e aprile abbiamo avuto una quantità di inserimenti che non ci saremmo mai aspettati. Per cui già nel 2016 noi avremo una crescita non prevista sugli articoli, diciamo, di colore della scuola, proprio nell'ambito della clientela di Dallas, anche se fra queste devo inserire Walmart, che era già comunque nostro cliente. Quindi avremo delle sorprese positive che potrebbero a fine dell'anno portarci dei risultati migliori del previsto, proprio perché è facile secondo me a 2 o 3 anni fare una previsione, è difficile farla nell'anno dell'acquisizione perché di solito devi mettere in moto dei meccanismi. Ecco, in America ci hanno sorpreso, non so cosa sia successo, ma fila in America nel business crescerà a doppia cifra quest'anno grazie a tutti questi inserimenti che non avevamo previsto. Ovvio che se riusciremo a portare a casa anche quest'altra operazione, con questo migliorerà ulteriormente il profilo, perché diciamo è un'operazione che io definisco un po' da chiusura, un po' la chiusura del cerchio rispetto a tutte le nostre attività strategiche degli ultimi anni. Quindi speriamo di risentirci a breve e di potervi raccontare una storia nuova.
Va bene, in bocca al lupo.
Grazie.
Prego la parola a Gabriele Berti, Banca IMI.
Sì, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Volevo chiedervi se a fronte della forte attività di M&A fatta e di quella menzionata, quindi in pipeline, vedete la possibilità nel breve medio di fare un aumento di capitale per finanziare la crescita per linee esterne, o se pensate di poterne far fronte tirando debito con la vostra liquidità.
Guardi, visto che tengo l'operazione su cui stiamo lavorando ad altissima probabilità di realizzazione e visto che è il settore che si sta aggregando, non siamo noi che improvvisamente abbiamo inserito una marcia in più, ma è proprio il settore che si sta aggregando, io ritengo che con la prossima acquisizione, cioè quella che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, noi abbiamo esaurito la nostra capacità di indebitamento, però certamente, siccome è il settore che si sta concentrando, se ci fossero delle altre opportunità potremmo anche utilizzare la leva dell'aumento di capitale, perché non vorrei mai perdere delle opportunità. Il nostro settore è un settore, quindi l'azienda che noi stiamo guardando è un'azienda che ha 400 anni di storia. È un'azienda che ha dei margini, ha un primo margine elevatissimo, nel mondo ce n'è pochissime di aziende così, quindi se ci fossero altre opportunità nel nostro settore non si possono lasciare scappare, perché sono marchi che sono proprio radicati negli usi e consumi dei consumatori, quindi se poi vengono persi non vengono, ci sono altre occasioni, e quindi sicuramente utilizzeremo la leva dell'aumento del capitale.
Ok, grazie.
Gabriele, ricordati che abbiamo sempre l'assioma di non andare sopra una leva di 3,5, quindi oltre quella soglia è il nostro soglia di salute, diciamo, che reputiamo a livello di indebitamento.
Sì, è una nostra soglia di tranquillità. In questo momento è vero che tra il costo del denaro e la grande liquidità disponibile si potrebbero cambiare certi assiomi, ma noi tendenzialmente preferiamo non andare oltre i prossimi livelli di indebitamento, non questi.
Al momento non ci sono altre domande. Ricordiamo ai partecipanti di premere asterisco 1 per prenotare il proprio intervento. Abbiamo una domanda, prego la parola Alessandro Cecchini, Equita.
Solo due velocissimi follow-up. Il primo è visto che ci sono state varie poste da normalizzare, volevo capire se confermate un tax rate normalizzato per l'anno intorno al 30%. E la seconda domanda, se magari potevate darci un po' più di dettagli sulla situazione delle comunque strumenti di scrittura. Durante la call abbiamo parlato di un calo, volevo un po' capire che trend è stato osservando, anche se sappiamo benissimo che non è una vostra parte strategica del gruppo. Grazie.
Allora, rispondo io la prima, e, sì, confermiamo, quindi il tax rate quest'anno, su questo trimestre è più basso del trimestre precedente, ovviamente per gli effetti che abbiamo scritto, ci aspettavamo quest'anno, ACE, tutti gli effetti positivi. Ovviamente abbiamo, quindi io confermo il 30%, dovrebbe migliorare il tax rate in corso d'anno, perché sul primo trimestre pesa un effetto one-off di rilascio di imposte differite per l'esercizio del market warrant che ha creato una posta di presa fiscale. Quindi è un meccanismo di market warrant molto complesso, però nonostante questo il tax rate è migliore dell'anno precedente e confermo che dovrebbe attestarsi sul valore che tu citavi.
Grazie.
Ecco, sulla scrittura questo. Non ho con me dei dati quantitativi sulla parte scrittura, però evidenzio che la parte scrittura o comunque marcatura per noi ormai è un numero che sta fra il 3 e il 4% del fatturato. Noi sono 20 anni che la gestiamo come cash cow, un calo o un incremento, l'anno scorso c'era stato un incremento, noi tendiamo a non evidenziarlo perché ci possono essere fenomeni temporanei. Stoccaggio, però certamente con questa nostra scelta di andare in modo molto deciso nel colore, diciamo per tutte le età, quindi dal bambino all'adulto, certo che la scrittura rischia di uscire dai nostri radar in termini di attenzione, quindi questo abbiamo un marchio leader in Italia che ci garantisce delle posizioni, come dire, abbastanza stabili, però ecco, dire che insomma, oggi gli clienti hanno molto chiara la nostra strategia e ci vedono proprio come dice Category Captain, nel colore e la entrata, insomma, sulla scrittura, io faccio fatica a realizzare dei grandi investimenti per raggiungere degli obiettivi. Tendiamo a essere un po' speculativi, cioè cerchiamo di portare a casa margini giusto.
Ok, perfetto, grazie.
Al momento non ci sono altre domande. Confermo che non ci sono altre domande.
Grazie, possiamo chiudere la call a questo punto.
Buonasera a tutti.
Grazie, grazie di aver partecipato. Buonasera a tutti.
Grazie ancora.